Riflettiamo insieme, un programma a cura di Radio Voce della Speranza.
Quest'altra notizia che viene dalla Francia ci descrive l'Islam come una fonte di terrorismo. Hanno schedato 15.000 persone marcandole con questa etichetta di islamica, che diciamo è uno stereotipo che oramai si usa per qualsiasi cosa succeda nella nostra società, che è oggetto diciamo di attenzione da un punto di vista di sicurezza e quant'altro. Probabilmente queste 15.000 persone non hanno nulla a che vedere con l'Islam in quanto religione, sono persone magari immigrate, magari di origine nordafricana o dalle colonie.
Amiche e amici in ascolto, avete sentito queste parole di Giovanni Sarubbi, prese dall'archivio di Radio Voce della Speranza. Era in occasione di una rubrica che aveva per titolo In nome di Dio, clemente e misericordioso, una trasmissione realizzata anche con amici islamici, e Giovanni Sarubbi curava una sorta di rassegna stampa per quel che riguarda la situazione dell'Islam nella società. Giovanni Sarubbi ci ha lasciato in questi giorni e purtroppo una malattia che l'ha preso repentinamente. E Giovanni Sarubbi era il direttore della rivista online ildialogo.org, il dialogo a 360 gradi, ma con una grande attenzione per quel che riguarda il dialogo cristiano-islamico. E proprio per ricordare la figura di Giovanni Sarubbi e diciamo il suo impegno, ne parliamo con Brunetto Salvarani, teologo cattolico, cofondatore della giornata ecumenica per il dialogo cristiano-islamico, a cui Giovanni Sarubbi ha prestato anche tanto lavoro e tanti sforzi. Insomma, intanto grazie allora a Brunetto Salvarani per essere in nostra compagnia.
Grazie a voi e un saluto a tutte e tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Ecco, io ho notato che la scomparsa di Giovanni Sarubbi, ha destato sorpresa, sconcerto in tanti ambienti. Intanto perché è stata una cosa inaspettata, aveva 69 anni, dunque relativamente giovane, insomma, e poi perché era una figura di riferimento anche per tanti esponenti islamici che, insomma, sappiamo benissimo le difficoltà che incontravano negli anni passati e ancora oggi incontrano per tanti aspetti. Ecco, un tuo ricordo forse, diciamo...
Ma io credo, innanzitutto devo dire, sono ancora incredulo e particolarmente sgomento perché ci siamo sentiti fino all'altro giorno e sapevo di qualche problema di salute, ma non avrei mai immaginato una così rapida conclusione dell'esistenza di Giovanni. E quando ci sono tempi incerti, quando ci sono cambi d'epoca come questi, la morte di un punto di riferimento, di una figura come quella che è stata Giovanni Sarubbi, è più pesante del solito. Quindi credo che colpisca soprattutto questo. Giovanni è stato un punto di riferimento, è stata una bussola per molti ambienti, giustamente dicevi tu, Roberto, anche per il mondo islamico italiano, che vedeva in lui un fratello sicuro, sincero, generoso, disinteressato. Credo che gli aggettivi applicabili a Giovanni siano veramente tantissimi, perché in questi anni, io lo conosco da 20 anni, devo dire la curiosità, noi ci siamo visti dal vivo, ho provato a ripensarci ieri, ma direi 2 volte, tra l'altro una a Torino con la rivista Tempi di Fraternità e una nei dintorni dei suoi luoghi in campagna, dove io ero andato a tenere delle conferenze per la Conferenza Episcopale Campana. Per il resto è stata un'amicizia molto di telefono, di social, ma è stata un'amicizia veramente profonda, perché Giovanni è e continuo a usare il presente, una sicurezza, è un uomo che ha una idealità veramente straordinaria. È anche un malinconico Giovanni, perché ci ho pensato, perché ieri quando sono stato raggiunto dalla notizia ho cominciato a mettere in fila questi aggettivi, e Giovanni è un malinconico perché è alla fine uno sconfitto, perché ha difeso e difende continuamente le cause dei perdenti, le cause degli ultimi, quelli che amava Fabrizio De André, quelli che ha cantato fino all'ultimo De André, e nonostante questo lui ha proseguito imperterrito con una lettura della realtà sempre dalla parte degli sconfitti e dei disgraziati e di quelli che faticano a tirare avanti, e da questo punto di vista una coerenza come quella di Giovanni è veramente difficile oggi da immaginare, ed è per questo che Giovanni è fuori dal tempo, nel senso che questo è il tempo invece, al netto della situazione Covid, è il tempo di coloro che invece si deresponsabilizzano, di quelli che amano appunto vincere, e vincere è facile, e stanno sempre dalla parte dei vincitori. Giovanni no, Giovanni è stato proprio un uomo che ha vissuto dalla parte delle cause giuste, di quelle che lui ha ritenuto essere giuste. Basta guardare la pagina iniziale del suo sito, che è impressionante e anche poco appealing, come si direbbe oggi, perché è piena di riferimenti, di nomi, di sigle, di indirizzi.
E questo come dire, indica anche la sua ricerca di collaborazione, insomma. Certo. Da una parte era un idealista e quindi sempre con il rischio della malinconia, tra virgolette, no? Però dall'altra anche questa grande capacità di entrare in relazione, no?
No, di fare rete. Giovanni è un uomo rete, è un uomo relazione. Oggi da questo punto di vista è preziosissimo e probabilmente unico, io credo forse unico in Italia rispetto a certi ambienti. Appunto abbiamo citato il mondo islamico italiano, che non è un mondo facile, che è un mondo complesso di suo, fatto di anche di rivalità, di difficoltà, di relazioni. Lui si è buttato a capofitto approfittando di questa occasione della giornata ecumenica del dialogo cristiano-islamico, di cui lui è stato senz'altro l'uomo che ha avuto la capacità di portarla avanti, di diffonderla, e io sono contento che anche l'ultima, nonostante appunto la situazione, abbiamo fatto una iniziativa online e guidata da lui, naturalmente, con tutta Italia, quindi l'ultimo 27 ottobre dell'anno scorso.
Siete in ascolto di Riflettiamo Insieme, e in questo numero vi stiamo proponendo un'intervista al teologo cattolico Brunetto Salvarani per un ricordo di Giovanni Sarubbi, giornalista, direttore della rivista online ildialogo.org, che ci ha lasciato proprio di recente. Ma non è strano che lui era un comunista, diciamo, vecchio stile, si potrebbe dire, che però aveva questa grande passione, per esempio, per il dialogo interreligioso. Perché questa attenzione, per esempio, al dialogo cristiano-islamico?
Beh, allora, intanto partiamo col dire che Giovanni è un cristiano. Io ho sempre pensato, senza chiesa, senza una chiesa di riferimento, ma un cristiano nell'animo autentico e radicale, di letture importanti e impegnative, di letture non scontate. Quindi io credo che l'impeto del dialogo gli venga in primo luogo da una lettura corretta del Vangelo e dei gesti e delle parole di Gesù, perché sono quelli che ti portano inevitabilmente alla relazione con l'altro, al dialogo con l'altro, al servizio e alla diaconia nei confronti dell'altro. Io ricordo, ho avuto la fortuna di spingerlo a scrivere due libri, si intitola Spirito e fa parte della collana Le parole delle fedi della EMI, e l'altro è uno dei pochi libri che ha il coraggio in italiano di affrontare un tema difficile, cioè di raccontare l'ABC di realtà religiose così diverse come gli avventisti, i mormoni, i santi dell'ultimo giorno, Christian Science e i testimoni di Geova, per una collana che si chiama Fattore R, fattore come fattore religioni, e lui si è buttato a capofitto, e mi ricordo che non è stato facile per lui lavorare su queste realtà così diverse, e dicendolo da subito, ma l'economia della collana non prevedeva un unico libro per ciascuna di queste realtà, quindi è riuscito a tenerle assieme, ed è un libro ancora importante, io mi permetto di segnalarlo anche ricordandolo, è un libro della EMI, e Giovanni è questo. Poi il discorso del rapporto con i musulmani e con le musulmane, ripeto, è venuto di pari passo, perché il dialogo e la giornata del dialogo da questo punto di vista ha centrato il bersaglio, non può essere qualche cosa di puramente teorico, e per lui non lo sarebbe mai stato, e quindi il dialogo ha voluto dire entrare in contatto, entrare in relazione e entrare anche nelle contraddizioni e nelle fatiche, perché certamente questi non sono stati anni facili per il dialogo cristiano-islamico. Pensiamo non solo al dopo 11 settembre, ma pensiamo a quegli anni attorno al 2015, gli attentati jihadisti, eccetera. E Giovanni continuamente tesseva questo filo di rapporti, di relazioni, che gli hanno valso, ieri anch'io sono rimasto colpito, ma non stupito per la verità, dei messaggi di cordoglio di tanti musulmani e musulmane, diciamo normali, ecco, di gente che non va in TV, ma che in questi anni ha incontrato in lui un porto sicuro, un punto di riferimento, uno che in primo luogo cercava di capire, cercava di ascoltare, poi aveva le sue precomprensioni e aveva i suoi orizzonti, per cui anche con me naturalmente non ci siamo trovati sempre d'accordo, ma direi che poche volte. Normalmente io ho cercato di capire, perché soprattutto coglievo la straordinarietà di questo uomo disponibile e generoso e consapevole che è nella relazione che si costruisce la nostra umanità.
Siete in ascolto di Riflettiamo Insieme, e in questo numero vi stiamo proponendo un'intervista al teologo cattolico Brunetto Salvarani per un ricordo di Giovanni Sarubbi, giornalista, direttore della rivista online ildialogo.org, che ci ha lasciato proprio di recente. Una cosa che mi ha colpito negli articoli che hanno ricordato Giovanni Sarubbi, che sono apparsi in vari quotidiani locali della zona dell'Irpinia, è il riferimento al suo impegno sindacale. Dunque, lui veniva da una formazione cristiana, ma anche da una formazione, come dire, di lotta per la difesa dei diritti dei più deboli nel campo del lavoro. L'altra cosa che invece mi ha colpito è uno scritto suo recente, del 1 di aprile, quindi pochi giorni prima di morire sostanzialmente, dal titolo Liberare Gesù di Nazareth dal cristianesimo,
sì.
Un titolo a effetto, e lui scriveva: è da tempo che rifletto su cosa significhi essere cristiano oggi e cosa significhi fede, o cosa sia ciò che viene chiamato Dio, in qualsiasi lingua lo si dica, e sul ruolo delle religioni, sul loro rapporto reciproco e sul ruolo che esse hanno nella società. Dopo quasi 30 anni di studi, di impegno, di esperienze, sono oggi molto diverso, anzi direi radicalmente diverso da come ero 30 anni fa. Lui dice, è indubbiamente una banalità, una cosa che capita, e però insomma lui tenta di spiegare anche questa diversità, partendo forse da quello che lui chiama un equivoco di fondo, e cioè la nascita del cristianesimo ufficiale a Nicea, sostanzialmente, con Costantino, ecco. Ed è interessante che faccia riferimento ad Hans Küng, un'altra persona che ci ha lasciato proprio in questi giorni, citando cristianesimo, essenza e storia. Ecco, una riflessione, Brunetto Salvarani, su questo argomento che gli era a cuore negli ultimi tempi.
Sì, sì, ma gli era a cuore da parecchio tempo. Come dicevo prima, Giovanni è un cristiano senza chiesa. Ma perché senza chiesa? Perché è un cristiano che non sopporta qualsiasi ingabbiatura, qualsiasi istituzionalizzazione. Questa liberazione di Gesù dal cristianesimo non vuole dire liberazione di Gesù dai cristiani, tout court. Vuol dire liberare Gesù dalle incrostazioni che vengono dal fatto che le chiese, purtroppo nella loro storia, si sono rivelate spesso dei luoghi di gestione del potere, dei luoghi di istituzionalizzazione del sacro, ed è questo che Giovanni non sopporta. Fino ad arrivare a delle posizioni radicali, ecco l'ultima nostra, se la chiamo, ma neanche polemica, ma l'ultima nostra discussione è stata sul ruolo di Papa Francesco, perché io in questo momento sono un Papa boy, no, ex boy, sono comunque tifoso del lavoro faticosissimo che sta portando avanti Papa Francesco, mentre invece Giovanni non lo era, pur capendo, ma insomma
lo vedeva troppo arrendevole,
emergere
diciamo.
Le contraddizioni, ecco, faceva emergere le contraddizioni che pure ci sono, e lui mi ha dedicato un editoriale, mi pare un paio di giorni prima di quello che hai citato tu, insomma, in cui dice, ma un amico scrive, o c'è chi dice guarda che dobbiamo approfittare di avere questo Papa, e questo amico sono io, gli avevo scritto un messaggio in WhatsApp, perché ne avevamo discusso dal vivo e poi abbiamo ripreso, e alla fine mi ricordo che io l'ho ringraziato comunque di questo editoriale, e abbiamo concluso che la differenza è il sale dell'amicizia. Ecco. E Giovanni questa cosa qua, è un cristiano che per amore del Vangelo ha saputo rinunciare a qualsiasi sicurezza, perché la fatica di portare avanti l'esperienza del sito, l'esperienza della radio, quando ha fatto la radio, la rubrica Anche gli elefanti volano, alla quale ho partecipato più volte. Giovanni era un uomo di tantissime iniziative, e sì, è vero, la sua formazione è quella di base, e tutte queste iniziative partivano da rapporti locali. Una delle ultime sue battaglie è stata proprio di taglio ecologista, legata a una grande pioggia che c'è stata e che ha visto il centro proprio Monteforti Irpino, dove stava lui qualche mese fa, e che ha visto lo smottamento di tutto un pezzo del paese, tra cui le vie in cui Giovanni abitava, e da lì lui non si è limitato a fare la protesta, ma ha incominciato a scavare dal punto di vista anche storico, capire perché questa cosa succede, quindi intervistando chi conosceva la storia del territorio, perché è così, ecco, lui non riesce a fermarsi e ha bisogno di capire, di approfondire, di andare in fondo, e in quel caso tra l'altro era anche protagonista proprio perché, ripeto, era proprio a Monteforte Pino il centro di questa cosa.
Ci ha lasciato una persona sicuramente che forse, ecco, come a volte questo è il paradosso, impareremo ad apprezzare ancora di più quando non c'è, insomma, ecco, e questo è forse
il dramma. Questo capita agli umani, ce ne accorgiamo quando ci viene a mancare qualche cosa. Però io so dov'è Giovanni adesso, se vuoi uno scoop, io mi permetto di dirlo sorridendo proprio nel nome della nostra amicizia: lui è nel Valhalla. E perché dico questo? Perché l'estate scorsa io ho scritto un libro che si intitola Dopo, sul dopo la vita, sulle concezioni escatologiche delle religioni. Lui mi ha fatto una lunga intervista che poi è diventata una recensione, molto intelligente, che tra l'altro ho riletto ieri e ho ripostato ieri, perché parla proprio del rapporto con la morte, e quindi leggerla oggi naturalmente colpisce di più. E alla fine però, e lui ha dato il titolo con questa frase finale, io comunque preferisco il Valhalla tra le varie ipotesi dell'aldilà, soprattutto perché ci sono le valchirie. Ecco. E questo tratto sorridente che non era scontato in Giovanni a me.
Sì, anche perché non mi ha dato mai l'impressione di essere un epicureo, nel senso peggiore del termine.
Per niente, però quando me lo disse, che eravamo in Skype, io davvero scoppiai a ridere, ho detto: ma guarda, Giovanni, anche questo tratto interessante. E allora lui diede il titolo proprio io preferisco il Valhalla. E allora io, dato che sono convinto che nell'aldilà, adesso al di là della battuta, davvero c'è un senso di giustizia, quello che purtroppo noi non riusciamo a costruire qui, ecco, il senso della giustizia lo porta nel Valhalla, o comunque nel luogo, comunque si chiami.
Allora Brunetto, mi permetto, con una sensibilità forse che è quella tipica degli avventisti, che parlano del riposo, insomma, no? Della morte come un riposo in attesa del ritorno del Signore, però ecco, al di là delle differenze c'è l'idea di una giustizia comunque che si afferma, la giustizia che ha sempre cercato Giovanni Sarubbi, forse appunto rischiando di apparire come un idealista, no? Rispetto al pragmatismo di tanti tra noi, ecco, invece in quel momento davvero la giustizia sarà quella di Dio e lui sarà tra i giusti, insomma, su questo c'è poco da dire.
Non c'è dubbio.
Grazie allora Brunetto Salvarani, teologo cattolico, che ha conversato con noi sulla figura di Giovanni Sarubbi, proprio di recente scomparso. Grazie, a risentirci.
Grazie a voi.
Riflettiamo insieme, un programma a cura di Radio Voce della Speranza.